Ma ne siamo arrivati al tempo della predicazione. È bellissimo come chiude il canto: la vita mia sia un inno al nome tuo. Questa è la vita cristiana. Questa è essere cristiani, avere una vita reale per Cristo, un cuore per Cristo. Ed è proprio il tema che stiamo trattando nella nostra epistola di Pietro, la vita cristiana. La vita cristiana vissuta realmente, giorno per giorno, possiamo dire quando nessuno ci guarda, a tu per tu possiamo dire davanti al Signore noi viviamo una vita coerente perché abbiamo un cuore per Lui. La nostra vita è un inno al nome Suo. Stiamo proprio proseguendo quest'oggi. Vedremo proprio come siamo arrivati alla seconda, possiamo dire, macro sezione della lettera di Pietro. Possiamo dire che nella prima sezione abbiamo visto e ci siamo concentrati su questa gloriosa salvezza che è giunta ai credenti, questa salvezza immeritata, una salvezza gloriosa. Loro sono perseguitati, ma questa salvezza deve mostrargli che cosa? Che l'eredità che hanno loro ce l'hanno conservata nei cieli. Nessuna cosa in questa terra potrà impedirli di giungere a quell'eredità futura. Quell'eredità futura è garantita perché è nelle mani di Dio. È nelle mani di Dio che li preserverà fino a quel giorno. Se tu sei cristiano, puoi essere certo che sei solo nel cammino, lo stai compiendo, ma tu giungerai al traguardo. Non solo, infatti, loro erano, possiamo dire, tentati, messi in difficoltà davanti al mondo ostile che li seguiva, ma possiamo dire che loro stavano vivendo tutta questa situazione in diversi campi sociali. Abbiamo visto come cittadini, lo abbiamo visto nel mondo del lavoro, lo abbiamo visto addirittura nel matrimonio tra coppie miste. Comunque ogni cosa, possiamo dire, questi cristiani dovevano, in ogni cosa dovevano manifestare che cosa? Le virtù tali del cristiano. Loro dovevano vivere una vita santa, una vita credibile, perché attraverso questa vita, possiamo dire, i non credenti avrebbero osservato le loro vite e avrebbero compreso che realmente loro credevano un Vangelo vero, il Vangelo, il messaggio era vero. Ma il culmine, possiamo dire, della testimonianza fedele cristiana è quella che Pietro sta presentando dal capitolo 3 del versetto 13 al capitolo 4 versetto 6, una testimonianza, abbiamo visto, fedele nella sofferenza. In tutta questa sezione l'apostolo proprio invita i credenti perseguitati a soffrire per la giustizia. Quale difficoltà soffrire per la giustizia? Soffrire è un privilegio dato da Dio. Loro devono capire che questa è una chiamata speciale, è una beatitudine, lo abbiamo visto ripetutamente, ma non fa parte invece del giudizio di Dio. Poiché ovviamente umanamente la concezione è che quando stiamo soffrendo Dio ci sta giudicando. In realtà qua siamo in un altro aspetto, e ci mostra un altro aspetto Pietro, che è il contrario. Se tu stai soffrendo mentre stai facendo il bene, se vuoi seguire Cristo, questa è una beatitudine. Sei beato, è un onore. Non devono farsi prendere dalla paura delle circostanze, dai loro persecutori, niente affatto. Non farti prendere da loro, ma confida in Cristo. Confida in Cristo poiché Lui è il Signore. In questo caso, proprio vediamo nel nostro passo, Cristo è visto come il Signore, Dio. Coloro che mettono in discussione la divinità di Cristo, possiamo dire, dovrebbero scontrarsi con diverse realtà nel Nuovo Testamento, dove vediamo proprio che Cristo è Dio. E viene visto da tutti gli apostoli e da tutti coloro che scrivono, gli autori del Nuovo Testamento, quale esso è realmente, Dio, Dio in terra. Lui ha il controllo su tutti gli eventi. Inoltre, soffrire per la giustizia, cosa dice Pietro? È una testimonianza. È una testimonianza forte, potente, per chi? Per coloro che osservano. Coloro che osservano, uomini, donne, che soffrono perché vogliono fare la volontà di Dio. Quale testimonianza forte e potente? Questo infatti è ciò che dirà al versetto 17 del capitolo 3. Cosa significa veramente soffrire per la giustizia? Soffrire per la giustizia non è soffrire per i propri peccati. Soffrire per la giustizia è soffrire perché tu realmente desideri ubbidire. È molto importante questa differenziazione, perché lo sappiamo, abbiamo tante persone che combattono con l'idea che io sto soffrendo, nel posto di lavoro, sto soffrendo nella vita, nel mio matrimonio. Però non hanno mai esaminato loro stessi e non hanno preso realmente in considerazione che le loro sofferenze non sono per la fede, ma sono perché, possiamo dire, quelle sofferenze sono meritate. Sono meritate nel senso che loro stanno pagando, possiamo dire, in un certo senso, già per il loro peccato in questa terra. Stanno vedendo il frutto del loro malagire, possiamo dire. Ma solo in questo caso, solo quando si soffre per la giustizia, se si dovesse patire sofferenze da parte dei loro detrattori, loro cosa possono fare? Loro possono riposare sul fatto che questa sofferenza è gradita a Dio e non solo. È Lui che l'ha mandata, è Lui che l'ha decretata. Se stai soffrendo per la giustizia, in altre parole, stai tranquillo perché è Dio stesso che ha voluto questo. Lo abbiamo visto anche la volta scorsa, Cristo è stato ripetutamente usato come modello per questo. Cioè, in altre parole, Pietro accompagna tutti questi insegnamenti etici, pratici di vita cristiana, mettendo davanti quello che un po' abbiamo visto all'inizio. Chi? Gesù. Noi non seguiamo, il cristianesimo non è un seguire concetti teologici, non è un concetto razionale, è molto pratico. Il cristianesimo è vita, è fare ciò che Gesù comanda di fare, se volessimo. E lo facciamo non come costrizione, non come un aspetto esteriore della religione, ma con un cuore per Lui. Noi desideriamo ubbidire, noi ubbidiamo perché lo amiamo, e questo è il punto. Amiamo più Lui, possiamo dire, che il peccato, che il male. Cristo, lo abbiamo visto di nuovo la volta scorsa, ha proclamato il pentimento attraverso Noè a quegli uomini ribelli, così Lui chiama il suo uditorio a fare lo stesso in quel contesto, possiamo dire, di malvagità nell'impero romano. Cristo è l'esempio, Cristo è colui che, possiamo dire, ha mostrato loro la strada e mostra la strada per cui loro devono semplicemente seguire. Così, possiamo dire, non si devono fare problemi dei loro persecutori, perché loro renderanno conto a Dio. Questo è il punto. Ma per loro ci sarà solo salvezza, ci sarà trionfo, perché Cristo ha trionfato sulla sofferenza. Cristo ha trionfato, si è elevato il cielo e ora governa e regna. Governa spiritualmente adesso, ma loro un giorno regneranno fisicamente con Cristo e trionferanno attraverso la sofferenza. Una salvezza proprio garantita dall'unione del credente con Cristo, come abbiamo potuto vedere. Cristo, e attraverso di Cristo noi credenti scampiamo il giudizio di Dio, proprio come Noè ha scampato il giudizio dell'arca e il diluvio attraverso proprio l'arca. Noè era dentro l'arca e ha fuggito il diluvio e l'acqua. Cristo in questo modo è colui che è andato prima di noi, predecessore, ha vinto sulla sofferenza, e noi saremo semplicemente coloro che lo seguiranno e regneranno con Lui nei cieli. Siccome è molto importante questo, Cristo ha trionfato, pensate quale incoraggiamento per coloro che soffrono. Per coloro che, possiamo dire, cosa c'è peggio della morte, umanamente parlando? Nulla. Ma proprio perché Cristo ha vinto sulla morte, ha vinto sulla sofferenza, ora realmente questa verità può essere fatta dai credenti che soffrono propria. E quindi non hanno problemi, possiamo dire, non hanno più paura e non devono averla, paura della sofferenza. La sofferenza, possiamo dire, che subiscono al presente è semplicemente nulla se paragonata alle glorie e al trionfo che ne verrà fuori al futuro. Così del capitolo 4, come vedremo, il discorso non si interrompe, ma continua a collegarsi, possiamo dire, sempre all'esempio di Cristo sulla sofferenza, al versetto 18, ma diversamente dai versetti 18 a 22, dà un'altra sfumatura, possiamo dire, Pietro, riguardo al soffrire per la giustizia. Ora, prima di entrare nel passo, vogliamo leggerlo. Siamo in Prima Pietro, capitolo 4, leggeremo dai versetti 1 a 6. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché, seppur essendo stati giudicati nella carne, secondo gli uomini, potessero vivere nello Spirito, secondo Dio. Al fine di una testimonianza fedele nella sofferenza, Pietro terminerà la seconda sezione dell'Epistola quasi con una raccomandazione. Vuole che i credenti non rimangano stupiti, impreparati, possiamo dire, davanti a questa sofferenza che incombe su di loro. Al contrario, loro devono essere preparati a soffrire per la giustizia. Preparati a soffrire per la giustizia. Versetti da 1 a 6. Lo farà mettendo loro davanti quattro verità importantissime. Prima verità, chi soffre per la giustizia ha definitivamente rotto con il peccato. Versetti 1 e 2. Seconda verità, chiudete la porta con il passato, versetto 3. Terza verità, il giudizio di Dio è su coloro che vi fanno del male, versetti 4 e 5. Ultima verità, il Vangelo ha salvato da giudizio coloro che sono già morti. Il Vangelo ha salvato da giudizio coloro che sono già morti. Versetto 1 del capitolo 4, lo abbiamo già accennato, proprio si riaggancia a ciò che Pietro ha detto al versetto 18 del capitolo 3. E mentre nel contesto dice, poiché dunque Cristo ha sofferto per lo scopo di condurvi a Dio, ora l'accento cambia. Adesso possiamo dire, in questo versetto possiamo dire, ricorda l'uditorio che Cristo ha sofferto fino alla morte, ma sempre per aver fatto il bene, per aver fatto la volontà di Dio. Infatti la sofferenza nella carne di Cristo deve essere sempre vista continuamente alla luce del passo, perché lo abbiamo visto la volta scorsa, un passo difficilissimo. Beh, il rischio è che se non rimaniamo attaccati al contesto potremo uscire e potremo far dire dei versetti anche difficili da interpretare, concetti che non esistono, possiamo dire, biblicamente, e potremo arrivare a conclusioni che la Bibbia non ha mai dato su questi argomenti. Invece, proprio tutto il passo si collega al versetto 17 che dice, infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Cristo ha considerato soffrire per la giustizia, nonostante le difficoltà, niente riguardo alla sofferenza, riguardo alle difficoltà. Lui ha considerato l'ubbidienza infinitamente superiore. Questo è ciò che vuole trasmettere il passo. Cristo ha considerato l'ubbidienza infinitamente al di sopra della sofferenza. Questo, se volessimo riassumere, ecco, allo stesso modo dovresti vederla tu, credente. Questo è tutto l'accenno che vuole dare il passo. I credenti non dovrebbero essere scandalizzati se si trovassero a soffrire, ma preparati, soprattutto in quel contesto, pronti, perché proprio come il loro Signore, loro, i cristiani, potrebbero essere raggiunti dalla sofferenza. Quindi devono armarsi dello stesso pensiero che Cristo ha mostrato loro riguardo proprio alla sofferenza. Armatevi, proprio una parola militare, è un termine militaresco, preparatevi, state andando nella battaglia, a soffrire, il campo è la sofferenza, preparatevi, proprio come un'armatura si devono armare di questo pensiero, Efesini 6:13, E con lo stesso atteggiamento di un soldato, il credente si butta, però è preparato. Molto importante. Non ci coglie di sorpresa, non ci meraviglia, non rimaniamo stupiti davanti alla sofferenza. In altre parole, cosa ti aspettavi? Cosa ti aspettavi? Ed ecco che devono avere la medesima comprensione del modo in cui Dio opera attraverso la sofferenza. Dio ha degli scopi per la tua e la mia sofferenza. Cristo mirava a distruggere il peccato sulla terra, a condurre gli uomini a Dio, mirava a compiere la volontà di Dio e a glorificarlo sulla terra. Così devono vedere la sofferenza i credenti. Ed è veramente questo pensiero che ci deve realisticamente far cambiare, possiamo dire, mentalità riguardo alle sofferenze che viviamo, perché forse non saremo perseguitati, ma se sei cristiano non passerai in questa vita come svolazzando tranquillo, ma avrai difficoltà, avrai sofferenze di qualsiasi esso genere sia. Quindi Pietro non vuole proprio trasmettere l'idea secondo cui la sofferenza fisica, nel nostro contesto ovviamente la sofferenza di Cristo, possiamo dire, non è vista in senso di purificazione. In altre parole, Pietro non sta dicendo e non sta parlando di sofferenza fisica come un qualcosa che ti elimina il peccato. Non c'è nessuna espiazione possibile, non è che se ti fai male non peccherai più, ma realisticamente Pietro sta dicendo qualcosa di infinitamente diverso. Infatti abbiamo diversi esempi nella vita di persone che soffrono e peccano sempre di più. Più soffrono, più si ribellano e si induriscono. Non sta parlando che la sofferenza fisica in se stessa, come qualcosa di universale, possa portare a purificare la propria vita dal peccato, perché questo non è valido. Ovviamente se questa fosse un'espressione universale, possiamo dire, non reggerebbe. Sappiamo che non è vero. Ma vuole trasmettere proprio qualcosa di diverso. Non c'è nessuna penitenza. Il significato dell'espressione "colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato" vuole trasmettere questo concetto. Colui che soffre per aver ubbidito a Dio e per aver fatto il bene, nonostante il male ricevuto in cambio, ha definitivamente rotto con il peccato. Questa è anche una traduzione italiana, ma detto in un altro modo, chi senza curarsi della sofferenza che può subire per aver fatto il bene davanti a Dio, cosa fa? Mostra attraverso questo palesemente che lui ha rotto, ha rinunciato al peccato. Questo è ciò che vuole dire il passo. L'Apostolo vuole che i cristiani facciano di questa sofferenza alla quale sono sottoposti per il Vangelo di Cristo un'arma per la lotta contro il male. Pensate quanto è potente questa sofferenza. E questa, possiamo dire, persecuzione, ed è anche lo scopo, possiamo dire, più alto, quanto glorificherà Dio. Possiamo dire, più sofferenza, più gloria per Dio. Più gloria per Dio. Così, per sconfiggere il peccato e distruggere le opere, possiamo dire, del male, Cristo ha dovuto soffrire. Così devono armarsi di questo pensiero anche coloro che vogliono seguire Cristo. Questo, possiamo dire, è il concetto espresso nel passo. Le loro sofferenze viste sotto quest'ottica sono, possiamo dire, la conferma definitiva che loro hanno rotto con il peccato. Loro hanno preso le distanze dal peccato. Domanda per noi oggi: quando devi scegliere tra l'ubbidienza ed evitare di soffrire? Cosa scegli? Quando hai la consapevolezza che ubbidire significa soffrire, cosa scegli? Ubbidire o evitare di soffrire? Perché questa è la domanda. Questa è, possiamo dire, l'accento del passo. Come vediamo, il punto è la vita cristiana. È molto, possiamo dire, non concettuale, ma pratica, etica. E ci troviamo, diversamente da loro ovviamente, non siamo nella persecuzione, ma ci troveremo sempre sulla sottile linea, possiamo dire. Ubbidire e soffrire o evitare di soffrire. Questo riguarda la vita cristiana. Alcune traduzioni traducono con ha smesso di peccare, ma sappiamo che ovviamente da tutta la scrittura non esiste uomo che non pecchi, Ecclesiaste 7:20, Proverbi 29. Invece con tale espressione Pietro intende che il credente, possiamo dire, mette l'ubbidienza di Dio al primo posto, senza cedere per fuggire, possiamo dire, ed evitare la sofferenza. Ma no, questi credenti realmente vogliono ubbidire, mettono l'ubbidienza al primo posto. Non solo, questo modo di agire è un vero incoraggiamento, perché quello che vuole dire Pietro è: se tu, possiamo dire, incominci, ti sforzi di voler ubbidire, nonostante questo ti faccia soffrire, cosa produrrà questo? Un incoraggiamento e un modello di vita che diventerà la consuetudine delle nostre vite. Questo è il senso. Possiamo dire, più sei predisposto e mosso a soffrire per la giustizia, più questo sarà una motivazione per farlo nel continuo, per farlo come consuetudine delle nostre vite. E ecco il modello, possiamo dire. Al versetto 2 possiamo vedere quelli che sono gli effetti, infine, del rompere definitivamente col peccato. Non più vivendo una vita mossa da passioni umane, terrene, ma alla volontà di Dio. Capitolo 1, versetto 14, Pietro lo aveva detto in questo modo: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Queste passioni erano desideri peccaminosi, i desideri che ogni non credente ha, sensazioni, pensieri, lo abbiamo vissuto, sono tutti i non credenti sono mossi da queste passioni. In altre parole, non possono ubbidire a Dio perché la loro schiavitù è legata a tutto il loro cuore, che li spinge a queste passioni e desideri peccaminosi. Ma ora, da credenti, se ne devono tenere a distanza, devono fuggirli per seguire la volontà di Dio. Possiamo vedere che questo è il principio di ogni sano ravvedimento. Cosa facciamo? Egli prende la persona che si sta convertendo, le distanze dal peccato, e vuole seguire realmente Dio, vuole compiere la volontà di Dio. Prima, possiamo dire, era preso dalle proprie passioni, dai propri desideri. E preso significa che non riusciva a farne a meno, era completamente avvolto. Nel contesto specifico, però, Pietro parla di coloro che sono già credenti, quindi non sta parlando di una seconda esperienza di ravvedimento, quanto invece proprio all'ubbidienza continua a Dio. Anche se questa ha un costo elevato, in altri termini, anche se porta a sofferenza fisica, anche se questo, possiamo dire, implichi la morte, loro devono avere un impegno sempre maggiore ad ubbidire a Dio. Più vai avanti, possiamo dire, più sei nella difficoltà, devi mettere più impegno per ubbidire a Dio. In altre parole, più difficoltà non è, ma lui è nelle difficoltà, non, sai, che lì è difficile. No. Se pensi che nelle difficoltà non devi ubbidire, non hai capito. Ma più difficoltà, più impegno. Più impegno. Ora, possiamo dire che il credente sa cosa è giusto fare e non importa il costo, lo deve fare, lo deve fare. Fai della tua vita uno strumento per glorificare Dio, ricercando la sua santa e perfetta volontà. ubbidendo ad essa, e Paolo lo scrive in questo modo in Romani 12, versetto 2, dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. I credenti disposti a soffrire nella carne saranno completamente liberati nella loro morte, ma loro devono già vivere, possiamo dire, in questa vita, ricercando la volontà di Dio. Questa è la tua chiamata. Noi desideriamo conoscere qual è la volontà di Dio e noi vogliamo ubbidire. Pietro vuole proprio ciò, vuole che i credenti siano preparati a soffrire per la giustizia, e lo mostra attraverso una verità che possiamo dire rinvigorisce a livello morale il credente. Stai soffrendo? Continua a farlo, ubbidendo. Nel fare questo, tu sarai incoraggiato a farlo di nuovo. Così, dopo aver affermato che chi soffre per la giustizia ha definitivamente rotto con il peccato, al versetto 3 troviamo la seconda verità: chiudete la porta con il passato. Dice: basta con il tempo trascorso. Nell'originale è proprio presente una congiunzione poiché, che è omessa nella traduzione italiana. Significa che questa è la motivazione o ragione per il quale i credenti devono vivere non più secondo le passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. E qual è questa ragione? Dice: avete fatto abbastanza il tempo passato. Avete fatto abbastanza. Nella vita passata avete passato abbastanza tempo a peccare, possiamo dire, a vivere nel peccato. Essi non devono più desiderare, non devono più vivere in quel modo lì, non devono più appagare tutti quei desideri peccaminosi, ma devono mostrare un modello di vita che desideri seguire la volontà di Dio. Coloro che sono di Cristo hanno voltato le spalle alla vita passata. L'hanno voltato le spalle. Non vogliono più quei tempi. Quei tempi sono passati. Lo devono vedere come un tempo lontano, come un'altra vita, possiamo dire. Loro devono rinunciare totalmente a quello che è stato, possiamo dire. Non devono voltarsi indietro e, possiamo dire, rinvancare i tempi antichi con grande malinconia. Siamo uomini, siamo donne e siamo peccatori, e se Pietro scrive questo è perché la tendenza può essere quella. E quindi ecco che noi chiudiamo la porta a quei desideri peccaminosi che vivevamo un tempo e che ora non viviamo più, possiamo dire. Il tempo trascorso in quel modo è passato, non esiste se sei credente. Devi guardare al futuro. Ecco, nel versetto 3 viene usato anche come prova per stabilire quale fosse principalmente l'uditorio di Pietro, cioè pagani. Viene, nel dire la volontà di pagani, indirettamente l'apostolo ci fa comprendere che parli per lo più di chi? Di convertiti dal paganesimo, possiamo dire, a Cristo. Lo dice in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 1. Loro, possiamo dire, erano dei credenti, non giudei convertiti, ma pagani. Possiamo affermare questo perché difficilmente un giudeo aveva quella condotta. Difficilmente un giudeo si comportava come un pagano. Un giudeo era moralmente, possiamo dire, ineccepibile, poteva essere dritto, retto moralmente. E quindi questo versetto ci mostra come Pietro stia scrivendo proprio a dei credenti convertiti dal paganesimo. Pietro fa un elenco di attività svolte da questi pagani. Vivevano nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Dissolutezze si riferisce proprio a lasciarsi andare il peccato senza freni, senza remore, possiamo dire, senza alcun rispetto per la legge morale, l'abbandono completo all'immoralità sessuale. Questo è tutto l'accenno del passo. violenza, maltrattamenti fisici, tutto ciò fa parte di dissolutezze. Lo stesso termine lo troviamo in altri elenchi della Scrittura, Romani 13:13, Galati 5:19. Le passioni e i desideri peccaminosi caratterizzavano quel modello di vita. Era praticamente un'aperta ribellione a Dio. Questa era la vita dei pagani. Ubriachezze, il bere in maniera sconsiderata, le orge e le relazioni perverse tra i sessi, il mangiare, erano divenute praticamente la consuetudine in mezzo ai pagani. Era la normalità. Addirittura, possiamo dire, si lasciavano andare in queste feste alle illecite pratiche idolatriche. In altre parole, c'era collegamento tra queste feste e, possiamo dire, l'idolatria. Perché in queste feste adoravano tante volte demoni, spiriti maligni, e si lasciavano andare, possiamo dire, era una scusa per peccare ancora di più. E quindi, possiamo dire, era un ambiente perverso. Ed è interessante perché, inoltre, possiamo dire, nell'Antico Testamento Dio prendeva le distanze da questi popoli, diceva ad Israele di prendere distanze da questi popoli proprio per non essere trascinato come tutti loro in una idolatria. E vediamo lungo l'Antico Testamento come Israele ha mancato in questa verità, in questo comando di Dio. Ora non c'è più, possiamo dire, davanti a Dio un popolo di origine etnica uguale, ma adesso ci sono diverse etnie. Ora possiamo dire ci sono diverse popolazioni che vengono a Cristo, ed è il popolo di Dio. Ed è il popolo di Dio. Questo è ciò che rende qualcosa di epocale, la differenza. Prima era Israele, il popolo di Dio, eletto in mezzo ai popoli pagani. Ora il popolo è preso da tutti i popoli, da tutti i popoli. Prima Pietro 2:10. Ed è proprio questo uditorio che un tempo, ascoltiamo, questo uditorio era un tempo faceva queste cose qua. Aveva questo genere di vita, manifestava questo modello di vita. Non ci dovrebbe stupire a noi, forse non tutti veniamo dallo stessi contesti, però pensando alla vita passata, forse qualcuno ha avuto una vita morale, ma forse qualcuno ha avuto una vita immorale. E anche tra i credenti si pone la stessa situazione. Loro, i credenti, l'uditorio di Pietro, era tra quelli che partecipava a queste feste, molto probabilmente. E Paolo parla di queste pratiche idolatriche, prima Corinzi 10:20, dice tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. È probabile, come detto, che questi credenti erano davanti a tutti nel fare questo. Adoravano i demoni, come tutti gli altri. Eppure loro sono stati salvati, sono giunti alla salvezza e devono però discostarsi dalla vita passata. Essi devono chiudere la porta con il passato ed essere preparati ora a soffrire per la giustizia. Ed era la terza verità, i versetti 4 e 5. Il giudizio di Dio è su coloro che vi fanno del male. Queste persone, possiamo dire, vivono al fianco dei credenti e li osservano. Alcune forse si conoscevano prima della conversione. Questo è molto interessante. Loro possono vedere chiaramente che i credenti ravveduti hanno cambiato la loro vita, hanno voltato le spalle alla vita passata, però questo per loro è strano, guardate il passo, non capiscono come sia possibile che essi non corrono più ai loro stessi eccessi di dissolutezza, o il termine non si uniscono a loro nel correre a questo. Non inseguono più quei desideri, quei piaceri che hanno continuamente cercato prima della loro conversione. Questo caratterizza, possiamo dire, ciò che il non credente fa, il pagano. E loro sono straniti. Loro non capiscono come sia possibile questo. Coloro che hanno condotto una vita dissoluta prima della loro conversione conoscono bene questa sensazione. Se tu hai vissuto una vita immorale, alla ricerca di piaceri, sai cos'è? È come una corsa, una corsa, il criceto che corre intorno alla ruota, e tu dici adesso arriva il piacere, adesso sono appagato, adesso è appagato, e non arriva mai. Sei solo disilluso, sei triste ogni volta che non raggiungi quell'appagamento che tu ricerchi, e alla fine ti rendi conto che è solo correre. Stai correndo e continui a correre, ma non raggiungi. Questo è il senso di quello che faranno i pagani qua. Questa è la vita che caratterizza coloro che vivono alla ricerca di questi eccessi, della dissolutezza, una continua corsa, possiamo dire. Ecco perché questi non credenti, vedendo che i cristiani non si fanno più trascinare in questo genere di vita, possiamo dire, lo trovano strano. Sono straniti, ma possiamo dire non si ferma solo qua. Loro non rimangono solo straniti, loro sono irritati, loro sono infastiditi, loro arrivano a odiarli per la loro vita cambiata, perché non seguono i loro stessi eccessi. Ed è forte qua, perché questa vita è condotta in obbedienza alla volontà di Dio, li condanna a questi eccessi indirettamente. Hai avuto modo nella conversione di assistere a questo? Tu cambi, vuoi ubbidire, intorno a te c'è una cappa di silenzio, anche delle persone più morali di questa terra ti osservano e sono irritati, sono infastiditi dalla tua fede. Sono quelle persone che tu hai intorno e hanno osservato e vedono e sono infastidite, trovano strano, e non solo, sono prese da irritazione per te, per la tua vita, per la tua condotta, e cominciano a parlare male di loro. In questo caso il termine si riferisce, il parlare male, all'insulto verbale e alla calunnia. Proprio l'intento è diffamare. Una vita giusta, possiamo dire, del credente è oggetto di diffamazione, di calunnia da parte di quelli che un tempo erano i tuoi compagni. E in qualche modo la tua condotta li mette a nudo. Tu non giudichi. Tu non stai lì col dito come un moralizzatore, possiamo dire. Tu stai vivendo la tua vita in obbedienza. E loro si sentono giudicati. E loro devono fare qualcosa per giustificare che cosa? Loro amano il peccato, loro non vogliono fare quello che fai, loro non vogliono ubbidire. Il loro scopo che cos'è? Il loro scopo è buttarti giù. Loro è toglierti la credibilità. Perché se tolgo la sua credibilità, io non devo più ubbidire. Il Vangelo non è vero. È tutta una finzione. Questo è ciò che mira il passo, possiamo dire. Così reagiscono ancora peggio. L'Apostolo dice: ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Nessun uomo scamperà il giudizio di Dio. Nessuno, tantomeno coloro che perseguitano il popolo di Dio. Fino ad ora aveva parlato dei non credenti e ne aveva parlato in diversi modi, possiamo dire. Aveva parlato dell'ignoranza del loro modo di agire, che dovevano essere svergognati dalla condotta dei credenti e portati alla salvezza. L'abbiamo visto in diversi passi, prima Pietro 2:12, 15, prima Pietro 3:16. Ora però vuole confortare i credenti. Ora li mette davanti a che cosa? I vostri persecutori affronteranno il giudizio. Affronteranno il giudizio di Dio. Questi empi pagheranno per il male che compiono. Siccome i cristiani erano ingiustamente accusati perché camminavano in obbedienza a Dio, ecco che si parla, possiamo dire, del giudizio di Dio. Implicito nella frase, perché il nome Dio non è detto, ma è nominato come colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Questi calunniatori ne renderanno conto a Lui, che farà sparire tutte queste menzogne, tutte queste false accuse e malignità pronunciate. La stessa parola è usata nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 36. Matteo 12, 36. E dice: io vi dico che che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto. Ecco la nostra parola, nel giorno del giudizio renderanno conto. Questo giudizio non è lontano, anzi è molto vicino, è molto vicino. Devono tremare, devono tremare. Il giudizio è imminente. Tra l'altro tutto il passo fa un accenno al tempo. Il tempo è ripetuto due volte e in più, come vediamo al versetto 7 del capitolo 4, che cosa dice? Il Signore sta tornando. Il Signore sta tornando. C'è tutto questo accenno al tempo. Non sprecare altro tempo. Investi il tempo diversamente, consacrandolo alla volontà di Dio. Non pensare che il giudizio sia lontano. Il giudizio è immediato e vive, è da un momento all'altro. Noi riflettiamo al giudizio come qualcosa che succederà nei tempi non so quando. Quando uno muore si presenterà davanti al giudizio di Dio. Ogni secondo al mondo muoiono 3 persone. Ogni secondo quelle persone si presenteranno in giudizio davanti a Dio. Questo è il modo in cui dovremo vedere il giudizio. Il giudizio è continuo, è imminente. Così come il ritorno. Questi ne renderanno conto a Lui. È interessante proprio che al versetto 7 Lui dirà che il Signore ritornerà e Lui non giudicherà ovviamente il suo popolo. Non tornerà, sarà una gioia, possiamo dire, per il suo popolo il ritorno. Diversamente da quelli che non credono, ma si ostinano continuamente a ribellarsi. Il giudice è pronto, desideroso, la parola. Paolo dice questo ai Tessalonicesi, riguardo ai loro persecutori, seconda Tessalonicesi 1:6-10, dice: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizioni, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo e con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Un giudizio che riguarderà ogni uomo, ma che colpirà pienamente, possiamo dire, i vivi e i morti, ma i credenti l'avranno superato questo giudizio, mentre i non credenti saranno giudicati eternamente, e sarà il Signore stesso Gesù a giudicare sul trono bianco. Il giudizio sarà, Apocalisse 20:11-15, Gesù Cristo stesso giudicherà i vivi e i morti, i vivi e i morti. Ed ecco che per il richiamo per i credenti perseguitati ad essere preparati a soffrire per la giustizia si fa sempre più incisivo, sapendo che il giudizio di Dio è su coloro che gli fanno del male. Versetto 6, la conclusione: il Vangelo ha salvato coloro che sono già morti. Il Vangelo ha salvato coloro che sono già morti. Versetto 6 spiega e aggiunge ciò che Pietro ha detto riguardo al giudizio di Dio sui vivi e i morti. La frase inizia così: infatti è per questo, potremmo dire, è per questo motivo, cioè per il fatto che tutti, vivi e morti, dovranno render conto a Dio per le proprie parole pronunciate, per le proprie azioni compiute nella vita terrena, è per questo motivo, possiamo dire, che è stato annunziato il Vangelo anche a coloro che sono morti. Questo è il senso della frase. Senza uscire ovviamente dal contesto, Pietro sta scrivendo ai credenti che stanno soffrendo nel nome di Cristo, e mentre alcuni credenti sono in vita, alcuni sono già morti, sono già morti. Ecco il senso del nostro passo. Molto probabilmente alcuni sono morti martiri, sono morti nella persecuzione. Ecco perché alcune Bibbie, alcune traduzioni dicono è stato predicato il Vangelo ai morti. Però abbiamo visto lo stesso concetto, il versetto 19 del capitolo 3, Pietro non intende dire che il Vangelo è stato predicato ai morti. Non è questo il senso. Andrebbe totalmente in contrasto con tutto l'insegnamento della Bibbia. Non c'è seconda opportunità. Non è quello che dice il nostro passo. Piuttosto si riferisce proprio a degli uomini in carne ed ossa che in questa vita hanno ricevuto e è stato annunciato il Vangelo, hanno creduto al Vangelo e sono morti nel tempo in cui scriveva Pietro. Erano già morti. Ed ecco che l'Apostolo scrive con l'intento di incoraggiare quelli che erano vivi, i credenti vivi, spiegando, possiamo dire, la realtà della morte e della sofferenza che hanno subito quegli altri, possiamo dire sotto il punto di vista spirituale. Ecco, il giudizio di Dio visto in maniera spirituale. Questo è il cenno. Mentre i morti non credenti, tra i quali i loro persecutori, saranno giudicati eternamente, saranno distrutti per l'eternità e soffriranno per l'eternità, diversamente i credenti che sono morti e che hanno sofferto nella vita terrena e che forse li hanno visti soffrire e li hanno visti morire, diversamente loro, molto diversamente, perché loro affronteranno che cosa? Un futuro glorioso, una salvezza eterna. Riuscite a capire quale realtà forte in un contesto dove tu stai combattendo nella sottile linea tra la vita e l'ubbidienza, scusate, la morte per l'ubbidienza e la vita per vivere secondo i pagani o secondo le vecchie abitudini. Ecco, il Vangelo non ha mai promesso una salvezza fisica. Avevi dubbi? Pensavi che fosse diverso? Non ha mai promesso. Ha promesso giorni felici, lo abbiamo visto prima Pietro 3:10, giorni abbondanti di vita, l'ubbidienza, giorni pieni di vita, vita vera. Ha promesso una salvezza eterna, ma non ha mai promesso qualcosa che non esiste. Tu morirai. Tu soffrirai, forse anche di più degli altri. La pena per il peccato dei credenti è stata subita da Cristo ed è il motivo per il quale loro passeranno il giudizio finale indenni. La loro unione con Cristo li farà soffrire, ma trionfando sulla sofferenza, loro regneranno, però in questa vita possiamo dire troveranno morte e sofferenza come tutti gli altri uomini. Pietro, riferendosi ai credenti già morti, dice: seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini. Questo giudizio non è il giudizio degli uomini, questo fa parte del giudizio di Dio. Giudizio di Dio che ha a che fare con che cosa? Col fatto che se tu sei uomo, secondo Adamo, tu hai ereditato una condanna che ti spinge e ti porterà a morire fisicamente in questa terra. Questa è una condanna che è rivolta a tutti gli uomini. Tutti gli uomini. Tutti muoiono in Adamo. Un'altra traduzione ci aiuta a capire meglio il senso del versetto 6. Dice: perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, il Vangelo di Cristo è stato annunciato anche a loro affinché potessero vivere nello Spirito secondo Dio. Ecco la differenza abissale. Anche se questi credenti hanno subito nella carne il giudizio che accompagna tutti gli uomini, la differenza è che questa morte, possiamo fisica, non li condurrà al giudizio eterno, ma alla salvezza. Alla salvezza eterna. Loro sono proprio, possono stare tranquilli. Quelli che sono morti non sono morti. Sono morti nella carne come tutti gli altri, ma sono viventi nello spirito. Sono viventi nello spirito. Benché morti, possono vivere secondo lo spirito. nel regno spirituale. Non sta parlando necessariamente dello Spirito Santo, ma sta parlando del regno spirituale. E come Dio è spirito, loro vivranno come Dio in spirito. In altre parole, la morte è un passaggio. La morte fisica è solo un passaggio. Tu non muori. Se sei credente, tu non muori. Non muoiono neanche i non credenti, ma loro andranno a giudizio. Tu sarai vivente in spirito. Tu stai solo facendo un passaggio tra una vita fisica a una vita spirituale. Crediamo questo? Perché questo è il Vangelo. Questa è la salvezza che ci aspetta. Ecco perché l'accento, la morte, in altre parole, ma non devi aver paura della morte. Non devi. Se tu sei un credente, non puoi avere paura della morte. Tu morirai, tu soffrirai, ma se la morte è stata sconfitta come la sofferenza, di che hai paura? Ma di che hai paura? Abbiamo concluso il passo. Questo brano vuole semplicemente incoraggiare ad ubbidire facendo ciò che è giusto e gradito a Dio, rimanendo pronti a soffrire per la giustizia, anche fino alla morte se necessario. Perché ovviamente coloro che soffrono nella carne in questo modo, cioè per la giustizia, hanno rinunciato al peccato, hanno chiuso la porta con la vita passata. I loro persecutori saranno giudicati eternamente, ma coloro che credono saranno vivificati e saranno salvi. Per loro c'è salvezza, loro sono vivi spiritualmente, nel regno spirituale, proprio come Dio vive in spirito. Abbiamo visto cosa significhi proprio essere preparati a soffrire per la giustizia. Preghiamo. Signore, ti adoriamo, sono verità così forti e ti confesso, Signore, quanto abbiamo da rifletterci e da maturarle in me stesso, Signore. Ti prego e ti preghiamo che possiamo realmente mettere l'ubbidienza a te, l'ubbidienza a Cristo, a te, Padre, al di sopra della sofferenza, al di sopra del costo che ne avremmo, Signore, che questo possa essere il nostro cuore, che questo possa essere il desiderio di adorare te in una vita di sacrificio a te, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.